siamo ribelli della montagna, siamo anche ribelli della montagna, siamo coloro che vivono in città, non ne possiamo più, e andremo avanti. Ci si è allargata tantissimissimo e contenti che si è allargata la trasmissione, sono le 20 e 25 minuti primi, svolteremo, cioè andremo un po' a tagliare tante cose, ma onestamente anche parlare delle varie news che ci stanno in generale, ci interessa in forma relativa, sicuramente da segnalare. Hanno ufficialmente chiuso le frontiere e di fatto c'è stata già una prima nave che si è avvicinata all'Italia con un centinaio e passa di rifugiati, cioè gente che stava comunque cercando di arrivare in quella che loro pensano sia una terra migliore a quella loro, ma non sanno giudicare da quale parti del mondo arrivano. E dunque porti ufficialmente chiusi, non ci aspettavamo d'altro, magari tra un mese li sparano. E appunto questa è un po' la notizia che più ci è sembrata colpirci, la chiusura delle frontiere, molte altre di cui potremmo parlare. Dal Cile i compagni anarchici, anarchiche, fanno una proposta, un'ispirazione di programma su come viverci, su cosa fare, che era una domanda che facciamo già nell'ultima trasmissione, sul che fare ora, non domani, ora. Fanno una proposta di programma ai compagni cileni, di cui il saccheggio e la redistribuzione organizzata dei beni essenziali, l'uso di occupazioni studentesche come centri di raccolta, case per chi non ne ha e chiaramente focolai di rivolta, il bogottaggio di qualunque forma di lavoro o studio a distanza, che la quarantena diventi sciopero generale, la liberazione dei prigionieri come punto centrale, non pagare in massa le cliniche private, cure mediche libere per tutti, lo sciopero dell'affitto e l'occupazione di case vuote. Dalla Grecia pure ci mostrano, perché nessuno insegna niente a nessun altro, ci mostrano quello che potrebbero essere degli spunti sul che fare, ovvero in Grecia, ad Atene, gruppi organizzati di anarchici e anarchiche hanno fatto degli espropri nei supermercati, sono entrati parecchi, usciti con carrelli gonfi, e poi hanno ridistribuito la merce, il cibo, a delle strutture in Grecia dove risiedevano degli anziani, delle strutture pubbliche dove risiedevano degli anziani che non avevano la possibilità, tra l'altro, né fisica né economica, di arrivare a quello che viene chiamato cibo. Passiamo un po' brevemente a quello che riguarda il nostro, nostra parentesi sul mondo carcerario. Su chi? Beh, a noi ci sta a cuore, come stanno i detenuti, le detenute, lo sapete. Ci sta a cuore la distruzione del carcere. In questi giorni ci sta a cuore che dovrebbero aprire i cancelli delle carceri, visto la nostra incapacità di poterlo fare noi di forma auto-organizzata. Ribadire un paio di cose, ribadire che ci sono attualmente, secondo le fonti del potere, ci sono 58 detenuti positivi e ben 178 agenti risultati positivi al coronavirus. Questi dati emergono perché si aggravano le situazioni delle positività di coronavirus all'interno del carcere. Dunque, una volta che il detenuto inizia a manifestare seri e gravi problemi di salute, viene preso, isolato, a volte fatto uscire in ospedale. Notizia di ieri, è un altro morto per coronavirus nel carcere di Voghera. E dunque poi da lì partono dei vari campioni, ma sul modulo dove è il detenuto. Per questo che ultimamente risultano appunto un innalzamento dei casi positivi. Se andrebbero a fare i tamponi su tutto quello che viene definito il corpo detenuti, ovvero tutti i prigionieri e le prigioniere, il numero sarebbe sicuramente più elevato. E c'è un aumento negli ultimi due giorni di un terzo dei contagi. Questi appunto, tutto dipende dalle situazioni di morte, di contagi riscontrati, dunque logicamente aumentano anche le statistiche. Sembrerebbe che Torino, sia il carcere delle Vallette, sia Focolaio e Similibri hanno fatto un comunicato già tre settimane fa, un altro che abbiamo letto, uno stralcio, l'ultima trasmissione, che insomma già da tempo venivano a denunciare la situazione nella quale stavano, e a Torino, se non sbaglio, parliamo di 23 contagi nel carcere delle Vallette, di cui principalmente nel reparto semiliberi.
T'as pas taf, t'as du bif, y'a les coucous planquez-vous. Tu charbonneur ou vendeur à la crevette, y'a les coucous planquez-vous. Quitte un scout ou marchin de fumée, y'a les coucous planquez-vous. Pas de carte de séjour, y'a les coucous planquez-vous. Tu traînes en bois tous les jours, y'a les coucous planquez-vous. Y'a les coucous planquez-vous, y'a les coucous planquez-vous, y'a les coucous planquez-vous. La police traîne dans le secteur, y'a les coucous planquez-vous, y'a les coucous planquez-vous. Y'a les planquez-vous, la police traîne dans le secteur. Deux jours se couche, un frérot dans la les ou bloquez-vous. Tiens papi, c'est ton frère. J'aime tout le quartier qui fonce.
E appunto parlare di carcere in questi giorni, insomma, poi le statistiche dati valgono quello che valgono, perché la cosa più allucinante in tutto ciò è che stanno cercando, buona fede per dirla, parla di 4.000 detenuti già usciti. Questo famoso, hanno ripreso in realtà una legge che abbiamo detto altre volte, che era lo svuota carceri di tre anni fa, l'hanno un po' riadattato agevolando delle pratiche burocratiche nell'uscita dei detenuti, di quelli inferiori ai 18 mesi di residuo di condanna, che comunque vanno esclusi chi ha il 4 bis aggravanti sulla condotta disciplinare, e 4.000, altre fonti parlano di 5.000, comunque stiamo sempre sopra a quello che è il tetto massimo il tetto massimo legale della permanenza dei posti letti. Vogliamo definirli così, dei posti a disposizione nei penitenziari italiani, che alcuni dicono 47.000, 49.000, altri dati, Antigone, 50.000, e comunque stiamo ben oltre, anche con questi 4.000 usciti, stiamo ben oltre quello che può raggiungere, perché a febbraio c'erano 61.500 circa detenuti, anche se ne sono usciti 4-5.000. E anche se fosse il tetto massimo 50.000, parliamo sempre di 6.000 prigionieri oltre la capienza massima, e oltre al fatto che dovrebbero farne uscire di più, perché la capienza massima già prevede 5-6 persone in cella. Ci abbiamo varie situazioni delle carceri penitenziarie dove stanno 8 in cella, in questa situazione di che noi dovremmo stare a un metro di distanza, capite voi che insomma dovrebbero agevolare. E la cosa più allucinante è che regioni come Piemonte, Veneto, il Piemonte ha avuto l'1% di calo rispetto ai numeri di detenzioni, ovvero l'1% è uscito. In Veneto il 3,5%. In Campania sono 500 detenuti che aspettano questi famosi braccialetti, braccialetti che non hanno. E questa è la situazione un po' generale delle carceri italiane. Mandiamo un audio dell'associazione Antigone, lo mandiamo semplicemente perché insomma magari voi dite, ma sto virus B che chiacchiera sul carcere, che quale competenza? Antigone insomma è un'associazione che comunque lavora sul tema carcere da tempo, che è riconosciuta, che insomma che offre dei servizi, e questo è un audio registrato il 10 aprile, scusate, ma pure noi ormai con questa quarantena abbiamo perso veramente i conti dei giorni. No, l'aggiornamento è di questa mattina, 11 aprile. Mandiamo questo audio così, giusto per dare voce a chi ha un monitoraggio magari leggermente più ampio, nonostante anche noi, tramite insomma il supporto delle piattaforme create da familiari e prigioni politici, abbiamo i nostri contatti, a volte anche molto più diretti di altre associazioni.
In Piemonte il calo delle presenze in carcere è stato attorno all'1%, certamente insufficiente.
Scusate, abbiamo mandato l'audio avanzato, lo rimandiamo, sono 2 minuti, lo rimandiamo dall'inizio.
All'8 aprile erano 58 i detenuti positivi a Covid-19 nelle carceri italiane, di cui 11 ricoverati in ospedale. Erano 178 gli agenti positivi, di cui 18 ricoverati in ospedale. È evidente che la diffusione del virus nelle carceri italiane è in aumento e le misure adottate dal governo fino ad oggi non sono adeguate. L'ultimo dato che abbiamo è di mercoledì ed erano poco meno di 56.000 i presenti in carcere. Questo significa circa 5.000 in meno rispetto alla fine di febbraio, ma significa comunque 6.000 in più rispetto alla capienza regolamentare in una situazione come quella attuale che non ha nulla di regolamentare. Oggi sono usciti i dati delle presenze dei detenuti divisi per regione aggiornati a fine marzo. Un po' meglio la situazione in Emilia-Romagna, meno bene in Lombardia, ma è molto preoccupante la situazione in regioni come il Veneto o il Piemonte, fortemente colpite dalla diffusione del virus, ma in cui in Veneto ad esempio i detenuti sono scesi di meno del 4% e in Piemonte il calo delle presenze in carcere è stato attorno all'1%, certamente insufficiente. E in tutto questo preoccupa moltissimo il fatto che nella legge di conversione del decreto Cura Italia approvata al Senato non ci sono misure ulteriori per il contrasto del coronavirus in carcere, come se le misure adottate fino ad oggi fossero adeguate. Noi abbiamo detto con forza che non è così, alla nostra voce si è aggiunta quella delle organizzazioni dei penalisti, dei docenti di diritto penale, della magistratura, anche organizzazioni dei dirigenti di polizia penitenziaria ci dicono con chiarezza che le misure adottate non sono sufficienti. Noi riceviamo quotidianamente decine di richieste d'aiuto da parte dei familiari delle carceri che denunciano una situazione di enorme tensione ed allarme e purtroppo le risposte che abbiamo da dare non sono rassicuranti. All'8 aprile erano 58 i detenuti.
Lo llevé un cuarto aparte, preguntó qué hacía, dije que era cantante, me pidió que demuestre, quería que cante, abrí grande la boca, mostrando los dientes, me pidió que respete, dijo calabozo, y en una libreta escribía mi nombre, me dijo usted parece, prototipo de puta, sudamericana. Mientras tanto en mi casa, aquí está de disfraces, baila sentada, la muerte a la mesa, la tierra nos traga, no se desaparece, nadie nace 13, 13 se hace, te matan.
Rispetto appunto alle notizie che noi abbiamo di forma anche diretta, sembrerebbe che insomma quello ci dicono i detenuti del carcere di Terni è che loro non hanno la certezza. Una sezione del carcere di Terni, la S3, non ha la certezza, però quello che sta girando dentro il carcere, fra i detenuti, fra quello che è appunto radio carcere tramite il servizio dei detenuti, della spesa, del vitto, delle lenzuola, di tutto quanto, è che ci sembrerebbe proprio che ci sono dei contagi nel carcere di Terni. Queste sono fonti dirette, ne diamo appunto tutta il peso, perché lo sappiamo con certezza, che i detenuti stanno dicendo questo. Gli stessi detenuti ci dicono che non ne sono certi, però questi sono i rumori che stanno girando fra prigionieri dentro il carcere di Terni e a maggior ragione sorridiamo pieni di rabbia che proprio di oggi invece la notizia del che è uscita nel giornale online Umbria On del garante di giustizia del dell'Umbria e oltre a fare tutta una serie di leccate di culo, scusateci il termine, rispetto a quanto loro sono già predisposti a tutta una serie di servizi che siano strutture parallele al carcere per le vetture che sono contagi, per spiegare cosa fare, delle stanze che sono celle, che non sono stanze, adattate per l'isolamento dei vari positivi, oltre a tutta questa serie di merdate che riescono a dire, quello che dicono è che a grandi titoli su questo giornale che è Umbria On, 11 aprile, uscita questa mattina notizia, è che non ci sono contagi nei carceri umbri. Carceri umbri che se non sbaglio sono 4, non so, sono 3 o 4, Terni, Spoleto, Perugia, Fissi, non so se me ne perdo onestamente uno, ma penso forse siano 3. Tutta una serie di informazioni di quanto loro ci stanno dentro, sono già stanno pronti, a differenza di altre regioni, sulla preventività appunto del quello potrebbe essere l'emergenza. Ribadiamo che le nostre fonti sono fonti dirette con i detenuti, che invece proprio oggi comunicavano che c'è appunto dei rumori che girano nel carcere di Sabbione rispetto alla possibilità di contagio. ribattiamo un audio della trasmissione a silenzio assordante di Radio Onda Rossa, che era un intervento di una compagna di Napoli che parlava un po' appunto di quello che è successo alcuni giorni fa di fronte al carcere di Poggio Reale. Insomma, i detenuti sia di Secondigliano sia di Poggio Reale si sono mossi, e dunque i parenti e familiari solidari sono accorsi sotto le mura. Al riguardo vogliamo anche ricordare che per giovedì prossimo, sotto il carcere di Re Bibbia, alle ore 12, è stato convocato un presidio per cercare di fermare comunque l'irreparabile, cioè nel senso il contagio sta partendo, questi non li stanno a far uscire, li stanno a far uscire con il contagocce, e dunque è stata convocata, nonostante la presenza sbirresca di questa mattina ai saluti a Salvatore Ricciardi, a San Lorenzo, a Salvo, sarà convocata giovedì 16 aprile ore 12, presenza solidale davanti a carcere di Re Bibbia, al cancello principale, via Tiburtina 1001. E anche da, appunto, da Napoli ci racconto un po' come sono andate queste giornate.
Allora, ovviamente diciamo dalle proteste del 7-8 marzo la situazione di protesta dentro e fuori le carceri è rimasta assolutamente accesa, nonostante appunto, come si diceva prima, è sparita dai media. Questo non ha significato assolutamente che continuasse, e ovviamente pochi giorni fa, diciamo intorno al 4-5 aprile, quando si sono avute le prime informazioni dei primi casi di coronavirus all'interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere, e poi si è saputo anche di due trasferimenti per ricovero dal carcere di Secondigliano, diciamo che questa protesta ha avuto una nuova fase di linfa e di necessità di azione. Quindi già il 5 aprile alcune parenti si sono ritrovate di fronte al carcere di Secondigliano, dopo che dalla mattina si era saputo di battiture all'interno del carcere, e sono state immediatamente fermate dalle forze dell'ordine che le hanno identificate. Sono comunque riuscita a restare, sono state raggiunte da altre parenti, altre solidali, e insomma in qualche modo, nonostante appunto ci fosse quasi una persecuzione e quindi c'è la necessità in alcuni momenti di nascondersi tra i palazzi di fronte al carcere, si è riuscito poi, sentendo di nuovo la battitura dall'interno, a dare una risposta, quindi con cori sventolando lo striscione. E, in seguito a questo si è saputo che ovviamente anche dentro il carcere di Santa Maria Capua Vetere erano scoppiate rivolte, e che i detenuti si erano erano riusciti a prendere il padiglione Reparto Nilo, e che questo sempre appunto in risposta a questi casi di Covid, diciamo rispetto a questo ci sono arrivate moltissime testimonianze delle parenti, che in primo luogo non sono riuscite, per alcuni giorni non sono riuscite ad avere notizie dei propri cari, o comunque gli è stata vietata in molti casi la videochiamata, proprio perché ovviamente poi quando invece si sono riusciti a ristabilire i contatti è diventato immediatamente evidente quello che era accaduto, cioè che queste proteste sono state represse con pestaggi, a tutti i detenuti sono stati tagliati barba e capelli, e che per molti c'è stato il trasferimento che ovviamente in questo momento da un carcere in cui ovviamente ci sono stati già dei contagi, dei casi di coronavirus, insomma, diventa evidente l'assurdità estrema, cioè già di solito appunto questa pratica è assurda, in questo momento diventa veramente contro ogni logica. Dunque, nonostante non ci siano stati conclamati di casi coronavirus nel carcere di Poggio Reale, le parenti l'8 marzo hanno deciso comunque di trovarsi di fronte al carcere per chiedere ancora una volta che diciamo, i diritti dei propri parenti, reclamare salute, ancora una volta portando diciamo, le parole d'ordine di amnistia e indulto. Da subito diciamo, circa una ventina di parenti solidali sono riuscite a bloccare la strada di fronte al carcere. Ad un certo punto gli è stato diciamo, proposto di interrompere il blocco per poter avere un dialogo col direttore del carcere. La prima risposta in realtà è stata, è già un mese fa abbiamo avuto questo incontro e le cose non sono cambiate e quindi si è mantenuto il blocco. Successivamente alcune parenti sono convinte a fare insomma questo ennesimo tentativo. Ovviamente dalla direzione carceraria ci sono state diciamo la descrizione di una situazione sanitaria interna che le parenti fanno benissimo avendo rapporti con i propri cari non essere vere. Molte di loro denunciavano che negli ultimi giorni avevano mandato addirittura delle mascherine all'interno dei pacchi e che queste mascherine erano state tolte dai pacchi, che quindi non erano nemmeno riuscite ad arrivare ai parenti all'interno del carcere. Quindi dopo questo incontro conclusosi nulla di fatto, c'è stato un rimpallare per cui una delle risposte della direzione è stata: non è di nostra competenza la scarcerazione, chi si sta occupando di questo in questo momento sono i tribunali. E da lì la volontà delle parenti di continuare il presidio all'interno del tribunale. Lì con molta determinazione si è riuscito diciamo a varcare la soglia del Palazzo di Giustizia e qui diciamo il presidio è stato rincorso da ingenti, cioè diciamo dalle forze dell'ordine che in maniera molto violenta ha buttato fuori le manifestanti trattenendo due delle solidali portandole poi in commissariato. In quel momento, mentre questo avveniva al Palazzo di Giustizia, che è diciamo che si trova alle spalle del carcere, all'interno del carcere di Poggio Reale, intanto cominciavano le battiture. Quindi, diciamo, aspetto positivo, si è riuscito a mantenere una comunicazione tra quello che stava accadendo fuori dal carcere e col dentro. Diciamo, questa protesta è stata estremamente silenziata e diciamo la voce con cui è uscita il giorno stesso Francesco Emilio Borrelli, che è un consigliere regionale nonché giornalista, ha fatto questa lettera alla prefettura di Napoli denunciando queste protestanti in quanto untrici e criminali. E fondamentalmente la lettura che di questo ennesimo momento di protesta è uscita è stata questa. Quindi quando loro stanno ammazzando la gente dentro le carceri, ovviamente il problema rimane sempre quello solo di chi prova a contrastare questa situazione.
Certo, certo, assolutamente, è quello che accade diciamo molto spesso. Quello che ti volevamo dire è, se avete ascoltato, abbiamo appena sentito una familiare dei detenuti qui a Rebibbia che rilanciava un appuntamento per la settimana prossima fuori ai cancelli del carcere. Non so se voi eravate al corrente, se pensate che sia possibile effettuare un'iniziativa simile anche da voi.
Sì, abbiamo sentito e cioè, sicuramente appunto c'è cioè, bisogno di confrontarsi. Io penso che la determinazione delle parenti ci sia, anche perché alcune di loro stanno andando avanti a lottare nonostante magari i loro parenti siano tra i pochi che sono riusciti a uscire, e quindi la volontà è proprio quella molto generale e sentita da tutti e tutti di riuscire a mettere un punto a questa situazione. Quindi spero che ecco non e già hanno dimostrato diciamo ampiamente della loro capacità di non fermarsi davanti alle norme che ci sono in questo momento, che rendono ovviamente molto complicato, però sì, ovviamente speriamo che sia possibile.
Va benissimo. E allora noi ti ringraziamo molto per questa corrispondenza e
a voi.
Magari rimaniamo in contatto se succede qualcos'altro, ovviamente questi microfoni sono sempre aperti.
Dunque,
grazie mille.
Grazie mille. Ciao, ciao.
Radio Contagio, ricordiamo che giovedì alle ore 12 sotto il carcere di Re Bibbia ci sarà un presidio solidale con tutto quello che sta succedendo, con tutto quello che non sta succedendo rispetto alla questione carcere. E da questi microfoni ci sentiamo di dire che comunque l'invito è nazionale, ovvero l'invito è di tutte le realtà che hanno la forza per poter fare un qualcosa rispetto alla situazione dei detenuti e delle detenute, lo facciano. Dunque non è parte Roma, ma forse partirà Napoli, chissà se altre città e altri compagni, compagne, familiari, amici, amiche dei detenuti decideranno di avere la forza per poter scendere sotto le carceri. Ci sembra oggi più che mai importante ribadire il fatto che le carceri dovrebbero aprire i propri cancelli, far uscire tutte e tutte, liberi tutte e liberi tutti. Da questi microfoni vorremmo pure, non so quanti ancora si stanno ascoltando, sappiamo che l'attenzione scende sotto le ore di trasmissione, comunque noi ci stiamo, oggi abbiamo spazio a tante voci, al saluto di Salvatore Ricciardi, l'abbiamo salutato, continueremo a salutare, abbiamo dato voce a Gino Clandestino, ci sembra importante comunque dire che tutti coloro che stanno all'ascolto e sanno, hanno contatti con familiari, amici o amiche di detenuti in quello che è il carcere di Terni, Sabbione, ce lo facciano sapere. Tutti coloro che sanno di familiari residenti a Terni che vanno a vedere detenuti nel carcere di Sabbione, che contattassero, verbo azzeccato, io non è che sono un grosso grammatologo, contattassero la redazione, il numero è 351-890-4148, lo ripeto, vecchia scuola, carta e penna, 351-890-4148, tutti coloro che hanno dei contatti, soprattutto dei familiari, se poi anche chi sta all'ascolto ha dei contatti con avvocati che sanno con certezza che continuano a fare delle visite in quello che è il carcere di Sabbione e hanno dei contatti con gli avvocati che vanno a vedere i detenuti del carcere di Sabbione, una volta contattato l'avvocato, se l'avvocato è disposto a entrare in contatto con la redazione per una circolazione di informazioni, perché lo ripetiamo, dal carcere di Sabbione di Terni ci è arrivata l'informazione che dentro il carcere si sta parlando che ci sono dei possibili contagi. Gli stessi detenuti non danno la notizia come certa, perché logicamente nel carcere nulla è certo, le notizie viaggiano di bocca in bocca, dei bigliettini passati col filo da finestra a finestra, con mezze parole, però loro dentro stanno dicendo che, a differenza di quello che dice il garante di giustizia dei detenuti dell'Umbria, dicono che la possibilità di contagio c'è, ma non la possibilità di contagio, che ci sono dei possibili contagiati in quello che è Sabbione, il carcere, che non so se tutti siete andati a vederlo, fa parte dell'arredo urbano di questa città di merda, ok? È un carcere di massima sicurezza, insomma. Noi qua ben volentieri siamo disposti a veicolare e ragionare sul supporto che possiamo dare alla lotta dei prigionieri e delle prigioniere. Mandiamo un pezzo. Parlare di carcere vuol dire anche, come in apertura abbiamo fatto, parlare di Salvatore Ricciardi. Mandiamo un pezzo, manderemo dei contributi. Salvatore, insomma, è una persona che ha lottato, che ha vissuto, subito il carcere, lottato contro il carcere come prigioniero rivoluzionario, come prigioniero politico, come militante delle BR, e anche una volta uscito, dopo tutto quello che ha vissuto dentro, continua a lottare contro il carcere in varie forme, sotto le carceri, perché la presenza sotto le carceri è importante la corrispondenza con i detenuti e le detenute, è importante scrivere, perché quando si sta dentro una lettera è tutto, lo sa chi il carcere l'ha vissuto, lo sa chi ha avuto dei propri cari dentro il carcere, e se avete vissuto queste esperienze di vivere il carcere o di avere avuto della gente vicino nel carcere, beh, insomma, l'empatia con quello che sta succedendo oggi dovrebbe essere scontata, spontanea, genuina e di cuore. Resistenza!
Torna a me, sento lo che mi sale, brucia, fa tenere le vene, sentire più reale. E del ciò che mi circonda un grosso dubbio nella mente, io mi chiedo ma la storia poi non ci ha insegnato niente. Vedo squadre di fascisti come i Leonardo, uguali che coltelli, compagni e brucia i centri sociali. Non possiamo tollerare questa sporca situazione, non staremo a guardare ed entreremo in azione. Ora è sempre, ora è sempre, ora è sempre. Ora è sempre, ora è sempre, ora è sempre, resistenza! Le valli se mi metto ad ascoltare il fuggente forte, le code, le graffarti, già nella natura, il fascismo, uguaglianza, libertà, oggi i nostri ideali sono ancora questi qua. La memoria sempre viva, nessuno cancella, il nostro incontro di fascista continua ad alimentarla. Combattiamo gli oppressori, ogni assurda tirannia, e scendiamo nelle strade contro nazi e polizia. Ora è sempre, ora è sempre, ora è sempre. Resistenza, ora è sempre, ora è sempre, ora è sempre, resistenza.
Nel carcere di Terni abbiamo un nostro amico e compagno, Juan Sorroche, Juan, compagno indomabile da tutti i punti di vista, è un grande, insomma, ha provato tutto quello che ha potuto per sottrarsi alle maglie della repressione, compagno indomabile, a cresta alta, quando le creste ancora c'erano, perché erano più giovani, ora ci stiamo invecchiando e queste creste. No, ma parliamo, non ti sentire preso in causa, mio caro Virus Alfa, parliamo di tutti quanti noi, lo stesso Juan, cresta alta, fiero, poi passano gli anni, le creste non che si abbassano, spariscono perché ci iniziamo a ce la pelata. Juan ha risposto, è arrivata una lettera del 3 marzo, ci ha messo un mese ad arrivare, abbiamo riscritto qua dalla redazione, aspettiamo una sua risposta, altre lettere, altri compagni ci sono arrivate, lettere di Leo, sotto censura, trasferito per punizione nel carcere di Vibo Valenza in Calabria. Sotto censura, poche informazioni, cercheremo di dargliele, nonostante la censura è una cosa bestiale. Comunque, vabbè, detto questo, vorremmo mandare un audio che è il saluto di Pasquale Abatangelo, militante dei NAP, entrato in carcere, ha abbracciato il progetto rivoluzionario delle Brigate Rosse in quanto detenuto, eppure lui saluta, insomma, dai microfoni di Radio Onda Rossa, Salvatore Ricciardi.
La vostra lotta.
Va bene, allora io ho conosciuto Salvatore Ricciardi a dicembre dell'80 nel carcere di Zan, pochi giorni prima della rivolta, io ero arrivato lì. E mi ha colpito, ci siamo subito, diciamo, voluti bene a prenderlo. Mi ha colpito, lui era un po' più grande di noi, aveva qualche anno più di noi, e infatti lo chiamavamo il vecchio. Questa cosa, al potere, sentendo, diciamo, registrando le nostre conversazioni da Bavaria, questo vecchio, siccome all'epoca si cercava il grande vecchio, loro trovavano conferma che esisteva un grande vecchio nelle Brigate Rosse, no? Invece era semplicemente così il nomignolo con cui noi chiamavamo Salvo. A Trani, con Salvatore ho partecipato alla battaglia, alla mitica battaglia di Trani, il 28-29 dicembre dell'80, in cui abbiamo occupato tutto il carcere speciale, abbiamo distrutto tutte le tre piani della sezione speciale, abbiamo sequestrato 17 guardie e la rivolta è andata avanti fino al giorno dopo. E con quella rivolta, e grazie anche alla partecipazione e al sostegno, alla solidarietà del movimento rivoluzionario fuori dalle carceri, in particolare delle Brigate Rosse che col sequestro russo si sono dialettizzate, diciamo, con quella battaglia siamo riusciti a detenere la chiusura del carcere della Dinara, che era il lager di punta in cui venivano rinchiusi e torturati i prigionieri politici in quegli anni, ed è stata una grande vittoria, e nonostante che poi si è subito dei pestaggi selvaggi come capita dopo tutte le rivolte. E Salvo, anche nelle situazioni più difficili, quando eravamo tutti nudi, strappati, bastonati a terra e insanguinati, aveva sempre un atteggiamento positivo, vedeva sempre le cose in termini positivi, ed era un compagno che riusciva a tirare su il morale di tutti gli altri compagni. È sempre stato in questo senso un elemento veramente importante per noi. Poi ho continuato a seguitarlo, ci hanno trasferito dal carcere di Trani, perché ormai l'avevamo completamente distrutto, quindi non si potevano più tenere lì, ci hanno trasferiti a Nuoto, che era praticamente l'altro carcere di punizione più duro che c'era in quel momento, dopo la Dinara che era stata chiusa. E lì a Nuoro ci abbiamo fatto 3 anni insieme, e abbiamo fatto un sacco di lotte, di battaglie, e siamo riusciti a ottenere varie cose, sempre come succede nelle carceri, le lotte riesce avanti, poi loro recuperano, eccetera. Comunque non ci siamo mai abbattuti, e devo dire che, cioè, la sua vita dimostra un compagno che ha lottato tutta una vita, e anche la sua morte lo sta a dimostrare, nel senso, fino all'ultimo respiro è stato sempre in prima fila nelle lotte, in generale nelle lotte politiche del movimento, e in particolare nelle lotte contro il carcere. Non ha mai, da quando è uscito dal carcere, non ha mai abbandonato questo legame. L'esperienza carceraria lo ha segnato profondamente ed è stato sempre, diciamo, alla testa delle lotte contro il carcere, contro il 41 bis, contro l'ergastolo stativo e contro il carcere in generale, è una società senza galere.
Questo era Pasquale Abatangelo, si ricorda di Salvo. Salvo compagno, una lotta, una vita di lotta. Questo invece è l'audio di un altro compagno che saluta sempre da microfoni di Radio Onda Rossa, che noi rimbalziamo volentieri da Radio Contagio, paziente 0, 0 paziente, solo di un compagno anarchico che appunto il dispiacere, la tristezza verso un compagno che muore non ha paletti ideologici, e la convinzione di un mondo senza galere sia per gli anarchici e sia per molti comunisti è appunto una unione e dunque un intento, una tensione di lotta per un mondo senza galere.
Preferirei tanto non dover parlare oggi, preferirei stare zitto. Ogni volta che ci lascio un compagno, la mia prima reazione è di incredulità, mi sembra assurdo, non mi sono ancora abituato che anche i compagni purtroppo muoiono. Non ho conosciuto Salvo quanto avrei voluto, però me lo sono trovato a fianco nelle lotte contro il carcere, e vedere una persona come lui che ha subito brutalmente una pena detentiva lunghissima, che dopo c'ha la voglia, la grinta, il coraggio di continuare a lottare contro il carcere, è una cosa che mi fa sempre un grandissimo piacere, veramente. Mi ha insegnato, Salvo mi ha insegnato una cosa particolare, mi ha insegnato l'amore e il rispetto per i detenuti. Lui voleva bene veramente ai detenuti, cioè aveva una sensibilità particolare verso i problemi reali, concreti dei detenuti di oggi, oltre che avere un odio feroce verso il carcere come istituzione, aveva questa sensibilità. E me l'ha insegnata, mi ha insegnato che al di là del carcere, al di là della lotta contro il carcere, che può essere anche dura e feroce, bisogna anche ricordarsi quelli che in questo momento sono in carcere e meritano tutto il nostro affetto, il nostro interesse. Stamattina sono andato a fare un saluto davanti alle Bibbia, ti ho ricordato Salvo con i detenuti. Penso che lui sarebbe stato contento di questo. Glielo ho detto, guardate, è morto un compagno, è morto un nostro amico, un vostro amico, e ho anche detto, noi, quelli che restiamo, cercheremo di fare il possibile, perché l'unico modo di ricordare Salvo come i compagni tutti è sia andare avanti con la lotta, portarli nel nostro cuore, portarli con noi nelle lotte che verranno, nelle lotte che devono venire, specialmente in questo momento disgraziato in cui le carceri sfiorano veramente una tragedia, che sarebbe una tragedia annunciata, premeditata, una catastrofe, veramente una catastrofe. Insomma, cosa dire? Salvo, ti voglio bene, ti ricorderò lottando, ti porterò nel mio cuore, fratello, amico, che la terra ti sia lieve.
Grazie.
E arrivederci a presto, perché alla mia età, quando i compagni muoiono, si sa che presto si rivedrà. Grazie.
Ti abbracciamo forte, ci vediamo domani, perché Salvo passa qui in via. E poi ci vediamo, insomma, per le lotte davanti al carcere.